che senso possiamo parlare dello strutturalismo come una tendenza filosofica, come una linea di discorso possibile, anche se non propriamente come una corrente compatta. E abbiamo notato che in fondo il parlare di struttura soltanto non basta assolutamente, ma l'aspetto più caratteristico che riguarda un'impostazione di carattere strutturalistico è il riferimento linguistico, cioè il riferimento alla scienza del linguaggio, alla linguistica nella sua accezione più ampia e generale. E certamente il punto d'incontro è la nozione di struttura, ma la nozione di struttura in quanto viene proposta all'interno della linguistica e poi, come vedremo subito, con particolari problemi. Anche qui è opportuno che voi facciate una breve ricerca, anche per avere un'informazione di massima di che cosa è successo all'interno di studi di linguistica, in senso specifico, all'interno del Novecento, un'indicazione molto formale. Ciò che è successo è poi fondamentalmente un rinnovamento, fine secolo, all'inizio del nostro, una crisi, ma anche soprattutto un rinnovamento dei metodi e degli apparati concettuali della linguistica, che è stata conseguenza di una modificazione in rapporto di atteggiamento nei confronti del linguaggio. Si tratta di un movimento vero e proprio piuttosto ampio, che si muove su vari fronti, che ha conseguenze notevoli e che potremmo anche in parte caratterizzare proprio con l'assunzione all'interno dell'ambito linguistico di un atteggiamento, come dicevo prima, volto alla struttura nella considerazione di fenomeni linguistici. Che cosa vuol dire questo? Intanto alcuni aspetti negativi, critici, li possiamo indicare subito. Un atteggiamento volto alla struttura nell'ambito degli studi di fenomeni linguistici implica una critica di un punto di vista unilateralmente storico, ecco, di una considerazione di fatti linguistici essenzialmente da un punto di vista storico rispettivo. E così implica una considerazione del materiale linguistico strettamente interno, cioè mettendo da parte considerazioni, ad esempio, che potrebbero essere importanti per altri versi, anche per il problema del linguaggio nel suo complesso, di ordine sociologico, di ordine psicologico. Ecco, un approccio, diciamo così, autonomo al linguaggio stesso, tendente a individuare i momenti strutturali. Una propensione quindi anche a cercare un legame piuttosto, appunto, che con la sociologia, la linguistica, la storia e altre discipline sociali, un legame più stretto con la logica, proprio perché il problema era quello di individuare i meccanismi di formazione del linguaggio come meccanismi fondamentalmente logici. Questa è naturalmente una schematizzazione, una semplificazione, però la indicazione che ci interessa è sostanzialmente questa. È naturale, ed è giusto sottolineare, dato le cose che abbiamo detto in precedenza, che naturalmente il tema della linguistica è anzitutto non un linguaggio qualunque, ma un linguaggio verbale. Quando noi parliamo di linguistica, alludiamo al linguaggio verbale. È in rapporto al linguaggio verbale che la linguistica introduce nuove metodi classificatori, che introduce nuove categorie, quindi nuovi modi di individuare i momenti importanti all'interno dei fatti linguistici, che propone strumenti concettuali, modi di approccio al problema del linguaggio, formula anche naturalmente, come ogni scienza, le proprie ipotesi in rapporto ai fenomeni linguistici. In che senso ne parliamo propriamente di strutturalismo? Parliamo propriamente di strutturalismo al di fuori del campo specifico della linguistica quando emerge il problema che si affaccia anche all'interno degli studi linguistici, il problema di un utilizzo di questi nuovi strumenti, di queste nuove classificazioni, in generale di questo nuovo atteggiamento, in campi diversi da quello del linguaggio verbale. Qual è l'assunto da cui si prendono le mosse? L'assunto è che si ritiene che l'apparato concettuale elaborato dalla linguistica possa appunto essere proiettato in altri campi. E qual è la condizione, direi, apparentemente ovvia di questa proiezione? La condizione di questa proiezione è che il campo in cui io proietto questi nuovi strumenti concettuali venga riconosciuto come subordinato al concetto di linguaggio. Questo è il punto. Questo è il punto. Potremmo formulare lo stesso problema in un'altra forma, introducendo la nozione di semiologia. Abbiamo detto che il linguista studia il linguaggio, anzitutto il linguaggio verbale. Cos'altro è il linguaggio verbale, appunto, se non un sistema di segni? Ma vi sono appunto anche altri sistemi di segni. Potremmo argomentare così. E argomentare così significa già prospettare che a partire dal tema della linguistica, appunto il linguaggio verbale, si possa ampliare il campo di indagine, si ottenga un ampliamento del campo di indagine appunto in direzione semiologica. Cosa vuol dire semiologia? Qual è il significato di questo termine? Beh, io direi che si può scegliere fra due significati, molto semplici del resto. Da un lato semiologia può voler dire appunto niente altro che scienza dei segni, dall'altro naturalmente mi riferisco anche essenzialmente all'etimologia, l'etimologia del termine tollera anche un altro sviluppo, e un sviluppo che io tenderei a preferire, il discorso intorno ai segni. Direi che dovete scegliere voi che cosa volete intendere con semiologia, se scienza dei segni o se il discorso intorno ai segni. Ed è una decisione, evidentemente, perché nella prima scelta, diciamo così, nella prima decisione, appunto prospettiamo la delimitazione di una vera e propria indagine scientifica, mentre disciplinare, mentre alludendo a un discorso intorno ai segni, alludiamo piuttosto a un modo di approccio al problema del segno a partire da una impostazione di carattere filosofico. Cioè la parola semiologia sarebbe intesa in modo analogo, che so io, a fenomenologia, che in qualche modo gli somiglia, che non è certo una scienza del fenomeno, che non ha nessun senso come formulazione, ma è senz'altro un discorso intorno ai fenomeni. Ecco qui un diverso modo di impostare il problema, un diverso modo che deve però avere una ulteriore assunzione. E l'assunzione, ed è un'assunzione fondamentale per la direzione strutturalista, è che la linguistica debba comunque, pur occupandosi di un particolare sistema di segni, quei segni che sono le parole, debba comunque fungere da guida nell'ambito semiologico. Cioè, l'assunzione è che comunque le categorie, gli strumenti ricavati a partire da quel linguaggio certamente particolarmente importante che è il linguaggio verbale, possano essere impiegati anche come elementi descrittivi, come strumenti, come criteri anche nel campo semiologico in generale. E con ciò in realtà abbiamo detto all'incirca quel che abbiamo detto poco fa, in modo un po' più articolato, secondo un'angolatura un po' diversa, però sostanzialmente questo modo di presentare il problema è conforme all'osservazione precedente, in cui in sostanza si metteva in luce un legame stretto tra strutturalismo e linguistica. Qui proponiamo ancora questo legame introducendo quest'altro termine, il termine di semiologia. È indubbiamente importante riflettere sulle implicazioni e sulle conseguenze di questa impostazione del problema, e anche direi, visto che è questo per noi il problema più interessante, sulla coerenza interna di questo atteggiamento, sui passaggi impliciti che vengono qui effettuati. Appunto all'interno della nostra riflessione noi siamo più orientati in direzione di realizzare alcuni elementi ai fini di una discussione, piuttosto appunto che entrare nel dettaglio informativo, che entrare nel dettaglio stesso di queste tesi. Ci interessa identificare invece dei blocchi e lavorare su questi blocchi. Quali sono le tesi, la tesi che qui viene implicata? Beh, è una tesi particolarmente forte, particolarmente, a mio avviso, non facile da sostenere se viene messa a nudo, diciamo così. E cioè la tesi implicita è che si tende ad affermare che la possibilità stessa di un'analisi strutturale è condizionata dalla concepibilità del campo che intendo sottoporre ad un'analisi strutturale, a una concepibilità di questo campo in termini linguistici. Cioè, o noi riusciamo a ricondurre il nostro campo di indagine sotto il concetto di linguaggio, oppure non possiamo fare una analisi strutturale. Cioè, la nozione di struttura, in altri termini, diventa una nozione strettamente interna al problema semiologico, al problema linguistico in genere. Questa è una condizione particolarmente forte. E naturalmente questa condizione ne accompagna da un'altra, che diciamo così è reciproca questa. Un'analisi strutturale dovrà in un certo senso necessariamente impiegare categorie linguistiche. Questo non è altro che un rovesciamento della posizione precedente. Da un lato noi possiamo sviluppare un'analisi strutturale soltanto se il nostro campo di indagine è concepibile in termini linguistici. Dall'altro la stessa analisi strutturale sarà caratterizzata da questo fatto. Cioè un'analisi strutturale è strutturale in quanto utilizza categorie di tipo linguistico. E ciò implica l'ammissione di una connessione intrinseca, di una connessione essenziale tra la nozione di struttura e la nozione di linguaggio. Queste due nozioni dovrebbero essere l'una nell'altra. Come se appunto non si potesse parlare di struttura senza parlare di linguaggio. Io vorrei a questo proposito, a conferma di quanto sto affermando, citare un passo molto chiaro di un autore che si chiama Gilles Deleuze e che ha scritto per la Storia della filosofia, pubblicato da Labour, un saggio dal titolo estremamente allettante, Da che cosa si riconosce lo strutturalismo, che io sono andato a leggere per eventualmente per vedere se era possibile proporvi questo saggio come una sorta di informazione sul problema dello strutturalismo. Ecco, direi che posso trarre di qui una citazione interessante che conferma ciò che stavo dicendo, ma purtroppo non posso suggerirvi questo saggio come introduzione alla tematica dello strutturalismo, bensì come esempio eventuale di quello che dicevo prima, del bavardaggio di cui io parlavo. Se volete potete leggere questo saggio in questo senso, in questa direzione. Bene, il passo dice in sostanza questo: in verità non esiste struttura, guardate che questo invece è molto chiaro, non è bavardaggio, se non di ciò che è linguaggio, fosse pure un linguaggio esoterico o addirittura non verbale. Non esiste una struttura dell'inconscio se non nella misura in cui l'inconscio parla ed è linguaggio. Non esiste una struttura dei corpi se non nella misura in cui si ritiene che i corpi parlino con un linguaggio che è quello dei sintomi. Le cose stesse non hanno una struttura, le cose, se non perché tengono un discorso muto che è il linguaggio dei segni. Ecco una affermazione estremamente chiara di questa idea, che di questo vincolo estremamente stretto che viene proposto, che viene dato come, non so se indicarlo come dato di fatto oppure se si suppone che al di sotto di ciò vi sia un'argomentazione. Cioè sì, comunque lo assumiamo questo tipo di posizione come una posizione caratteristica indubbiamente della posizione strutturalistica. È caratteristico di questa posizione proprio di sottolineare questo tipo di connessione come una connessione necessaria, che appunto si può trarre da questa affermazione le affermazioni che facevo prima, che la possibilità di un'analisi strutturale è condizionata dalla concepibilità del campo che ne vogliamo considerare in termini linguistici, o viceversa, anche che un'analisi strutturale può funzionare, è un'analisi strutturale soltanto in quanto utilizza categorie linguistiche. Io non voglio insistere su una critica particolare di questo tipo di posizione, voglio soprattutto segnalarvi questo problema. La critica che si può fare, che si può fare in genere per tutte le considerazioni che enfatizzano troppo l'elemento, la presenza dell'elemento semiologico, è poi quella di fare un uso del tutto vuoto del termine segno. Il termine segno è già un termine vuoto, non è un termine come cavallo, è un termine come mezzo. Io potrei teorizzare, avrei anche ragione di farlo, che qualunque cosa è mezzo, che non c'è cosa che non sia mezzo. Perché? Perché potrei sempre escogitare uno scopo per la quale quella cosa è mezzo. Ci troviamo cioè di fronte a parole, lo stesso vale per segno, a parole che sono intrinsecamente vuote. E questa vuotezza viene usata malamente per fare un discorso di questo tipo. Posso dire di qualcosa che è segno, di qualunque cosa che è segno, ma questa possibilità è del tutto priva di interesse. Esattamente come se io dicessi che qualunque cosa è mezzo, perché esiste sempre uno scopo, io potrei sempre indicare uno scopo per la quale essa è mezzo. Questa è una critica estremamente rapida, una critica, diciamo così, a bruciapelo, che io non intendo approfondire, ma che indica chiaramente la direzione del discorso che noi potremmo fare in rapporto a questo problema, all'enfasi sulla generalizzazione del problema semiologico. Quel che a me interessa notare è appunto cercare di cogliere quello che sono i tratti effettivamente che possiamo attribuire per delimitare la direzione strutturalistica. E il punto interessante, a parte queste critiche che noi potremmo rivolgere al problema, è proprio questa connessione essenziale, questa connessione intrinseca tra la nozione di struttura e la nozione di linguaggio. Questa è una tesi assolutamente necessaria, ed è in particolare necessaria affinché si possa parlare dell'esemplarità della linguistica nel campo semiologico. Cioè assolutamente necessario operare questo tipo di connessione se vogliamo poi sostenere il carattere di modello che la linguistica ha nel campo semiologico. Questo punto certamente si potrebbe trasformare in fondo in obiezione quella che era un'osservazione che noi abbiamo già fatto in precedenza. Abbiamo già notato che tutta questa linea di discorso, diciamo così, da circa una decina di anni a questa parte, segue una curva discendente. E quindi potremmo dire che, di fatto, questi temi che io sto indicando sono fondamentalmente inattuali, nel senso che si è attenuata, ad esempio, l'accento che veniva una volta posto proprio su quest'ultimo punto, sull'esemplarità, sul carattere di modello della linguistica nel campo semiologico. Si è cominciato ad insistere sull'autonomia di una considerazione semiologica rispetto a categorie tratte dall'analisi linguistica. E del resto, io appunto segnalavo già ieri, si tende ormai anche a sottolineare una forte presenza, quantomeno, dell'elemento metaforico, dell'elemento paragone in questo ordine di considerazione. Cosa significa questo riconoscimento? Io sosterrei, da questo ho condotto in questo modo questo discorso, che quando si tende ad abbandonare, si indebolisce appunto l'esemplarità del riferimento alla linguistica, quando si comincia a sottolineare l'autonomia della tematica semiologica all'interno della problematica complessiva dello strutturalismo, quando addirittura si arriva a separare, perché non si vede per quali ragioni devono essere connessi essenzialmente la nozione di struttura e la nozione di linguaggio, quando si comincia a tirare l'attenzione sulla differenza problematica, ecco, quando si comincia ancora a sottolineare l'importanza del momento metaforico, beh, direi che siamo in presenza non già di una correzione di una problematica strutturalistica, ma della sua decadenza. Perché? Senso effettivo della tematica strutturalistica è data dalle sue versioni forti e dalle sue versioni iniziali. Tutta la serietà della tematica strutturalistica, direi anche gli aspetti positivi che questa tematica ha avuto, sollecitando indagini in molteplici direzioni, ecco, direi che l'interesse di tutto questo orientamento è dato proprio dalle sue versioni forti, dalle sue versioni anche in fondo più coerenti, perché in queste, diciamo, correzioni, in queste attenuazioni, viene meno una coerenza intrinseca al problema, che si diceva, si dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. E invece è una tesi eventualmente anche eccessiva, come erano le prime tesi strutturalistiche, nei loro aspetti positivi hanno funzionato proprio per questo loro eccesso. Ho parlato appunto di specificità dello strutturalismo filosofico, ho fatto riferimento a questo legame tra linguaggio e struttura, ma vi sono anche altri aspetti per cui si può parlare di una specificità, che non riguardano appunto direttamente il problema della struttura, ma direi che riguardano prese di posizione di carattere filosofico, e da questo punto di vista il richiamo al problema linguistico è un richiamo che non riguarda solo il contenuto in senso vero e proprio, ma riguarda quello che è lo statuto scientifico della linguistica, cioè ricorre di continuo in questi autori l'osservazione, che è diventata quasi un luogo comune, e la linguistica, fra tutte le scienze umane, la psicologia, la sociologia, l'antropologia e così via, ha saputo darsi uno statuto scientifico. Non tutti i filosofi strutturalisti hanno una chiara coscienza di che cosa sia uno statuto scientifico e se la linguistica abbia uno statuto scientifico o meno. E certo, comunque, questa affermazione ricorre con che significato, con che scopo? Ricorre ad un tempo come una sorta di elogio della linguistica, che per prima ha saputo arrivare a questo traguardo della scientificità, ma allora quindi anche come un elogio della scientificità della linguistica e della scientificità in genere. Cioè, tra le caratteristiche di questa linea di tendenza vorrei appunto questo problema generale, che è il problema della rigorizzazione dell'indagine all'interno delle scienze umane, cioè il problema della scientificità, il problema di riportare all'interno delle scienze umane, delle scienze della cultura, io preferirei dire, ecco, un momento di rigorizzazione, il cui modello è dato dalla linguistica. E qui avviene appunto questo riferimento alla scientificità, un'accentuazione di fronte al problema, un'ulteriore connessione, un'analisi strutturale richiesta in quanto è, diciamo così, in se stessa portatrice di scientificità. Dentro questo quadro si comprende come vengano ripresi in certo senso dei momenti di polemica antifilosofica che rimandano la vecchia contrapposizione tra filosofia e scienza, che riecheggiano temi caratteristici appunto di tutta una corrente importante quel pensiero novecentesco che è il neopositivismo viennese. Prima maniera, cioè nelle scritte strutturalistiche risuonano questi temi che erano di origine neopositivista e che appunto tendevano a contrapporre la filosofia della tradizione rispetto a una filosofia rinnovata, rinnovata perché aveva anzitutto come proprio oggetto la scienza stessa, era cioè essenzialmente epistemologia, e nello stesso tempo perché utilizzava nella propria analisi epistemologica strumenti di derivazione scientifica. Ma direi che vi è una ripresa per certi versi, talvolta particolarmente intelligente, e direi che uno di questi casi di ripresa particolarmente intelligente di questi temi è proprio Levi-Strauss, di temi positivistici, schiettamente positivistici. Talvolta questa ripresa è forse più banale. E comunque questa ripresa rientra nell'ambito di un atteggiamento intellettuale che noi stiamo descrivendo. Vi è un problema di rigorizzazione, vi è un'insistenza sulla tematica della scientificità, sui metodi della scientificità, vi è un richiamo appunto a modelli epistemologici in realtà piuttosto rigidi e anche forse astratti rispetto al divenire della scienza stessa, tipici dell'atteggiamento neopositivista. E sempre in questo quadro si comprende pienamente come la tematica della struttura si assuma nell'ambito strutturalistico, appunto, tratti nettamente logicizzanti in un certo senso. Cioè l'elemento relazionale che noi abbiamo richiamato, che fa parte della nozione, indubbiamente della nozione di struttura, può essere messo particolarmente in rilievo in connessione con un'elaborazione schiettamente logica della problematica della struttura. Questo aspetto logicizzante è da annoverare tra le caratteristiche dell'atteggiamento strutturalista. C'è un atteggiamento oggettivistico in genere, un oggettivismo di derivazione scientifica, cioè che eredita le istanze di rigorizzazione e di obiettivazione proprie della scienza, e vi è anche una tendenza alla formalizzazione, una tendenza matematizzante che anche in questo caso avrà esemplificazioni più degne di interesse, esemplificazioni meno degne di interesse, ma comunque è fortemente presente nella tematica strutturalistica, una delle manifestazioni esteriori di questo aspetto, ovviamente dato dai tentativi di rappresentazione, diciamo così, in codice, di rappresentazione simbolica, il tentativo di proporre veri e propri algoritmi matematici come rappresentativi di strutture che sono per lo più, nel caso migliore, utili strumenti, ma certamente non vanno al di là di questo livello, cioè non riescono a trasferire, diciamo così, il piano dei contenuti in un piano formale, perché il piano dei contenuti mantiene la sua resistenza a un piano formale. Cioè non ci troviamo, nel caso delle tematiche strutturalistiche, sul piano della logica pura. Però possiamo, secondo il filosofo strutturalista, utilizzare algoritmi matematici più o meno apparenti, no, ai fini di un'illustrazione, di una penetrazione del nostro campo di indagine a partire da questo punto di vista. La inclinazione del mio discorso è anche in questo caso tendenzialmente critica, ma badate, non vorrei accentuare questo tipo di direzione, nel senso che esiste anche una polemica contro l'utilizzo di strumenti logici che io non condivido. Ciò che è necessario, a mio avviso, mantenere è proprio la presa sulla nostra tematica così come essa si presenta, così come essa si offre. Quindi sono gli elementi che in realtà non sono da ricondurre alle problematiche interne agli oggetti che noi studiamo, ma sono gli elementi da criticare, sono gli elementi che invece derivano dalle nostre ideologie, dalle ideologie che noi proiettiamo sul nostro materiale. Ecco, questa è la distinzione che io vorrei mantenere. E quindi c'è un uso possibile e interessante di strumenti logici quando l'argomento lo richiede, e c'è un'ideologia dello strumento logico, e c'è anche a volte una confusione tra quello che è uno strumento logico e quello che non è assolutamente nulla. In fondo, se ne vediamo anche l'arco di lavoro di, appunto, degli studiosi più seriamente impegnati in questa direzione, vediamo come anche queste critiche si consumino giustamente. Ecco, ad esempio, lo stesso Lévi-Strauss, nella sua opera maggiore, rinuncia gradualmente, appunto, all'utilizzazione di simbolismi ausiliari. Ciò che vorrei che però rimanesse più chiaro per voi in questo mio discorso non sono tanto le inclinazioni critiche, che pure sono inevitabili, ma soprattutto la delineazione della tematica così come l'abbiamo proposta, ponendo, diciamo così, le considerazioni critiche come considerazioni che dobbiamo tenere ai margini, anche per rispetto alle dimensioni dell'argomento, perché effettivamente l'argomento è estremamente ampio ed estremamente articolato. Un ultimo cenno lo vorrei dedicare invece a sviluppare brevissimamente, darvi quasi un'indicazione informativa, a quell'accenno che ho già compiuto nel corso delle lezioni precedenti, cioè su un impiego del termine strutturalismo nel campo propriamente musicale. Nel campo musicale intendo dire nel campo della pratica musicale, perché per certi versi, come ho detto prima, i temi a cui prima accennavo, specialmente in direzione semiologica, hanno una loro trattazione, una loro localizzazione appunto all'interno dei discorsi precedenti, cioè esiste una tendenza di rinnovamento del discorso musicologico che passa proprio attraverso la problematica semiologica, così come prima l'abbiamo spezzata. Ma qui io alludo piuttosto proprio all'utilizzo, all'interesse dell'utilizzo del termine strutturalismo come termine che può caratterizzare una tendenza compositiva all'interno degli sviluppi della musica novecentesca, gli sviluppi, diciamo, dopo gli anni 50, quindi in fase relativamente recente. Alludo qui a quello che viene chiamato serialismo integrale, potrete prendere nota di questa dizione, e potreste anche prendere nota di quello che può essere considerato uno dei, forse, rappresentanti più significativo di questa tendenza. Si tratta di uno dei più autorevoli compositori del nostro secolo, si tratta di un compositore, di un teorico particolarmente impegnato, e anche, come sapete tutti, di un interprete notevole che ha esplicato in questi ultimi anni una intensa attività di direttore d'orchestra. Ecco, una parte dell'attività di Boulez, ma non soltanto di Boulez, io alludo a Boulez tanto per dare un'indicazione importante di questa direzione, è proprio caratterizzata dalla parola struttura, Dice Boulez una volta: struttura è una parola della nostra epoca. E vorrei sottolineare un poco questa affermazione, che è un'affermazione che non si limita semplicemente a notare la frequenza, diciamo così, con cui il termine struttura viene riproposto in vari settori, in diverse direzioni. In fondo, dice Boulez, appunto, questa parola caratterizza qualche aspetto interno della nostra problematica, della problematica culturale del Novecento. Io concordo con questa affermazione. Ciò che è interessante notare è che non ci troviamo qui di fronte a un'elaborazione teorica, nel senso in cui si diceva prima, vi è in Boulez una grossa elaborazione teorica, ma direttamente attinente alle pratiche compositive e che Bolella esemplifica direttamente. Alcune sue composizioni pianistiche sono appunto intitolate Strutture, Strutture. Ecco, direi in breve che vi è qui, è interessante notare, un atteggiamento volto alla struttura che non è semplicemente diretto a una elaborazione intellettuale del problema musicale, ma soprattutto è un atteggiamento, un modo di considerare il materiale sonoro, cioè il materiale sonoro come viene considerato? Non viene più considerato come un materiale che deve essere plasmato dal compositore e diventare così veicolo di fatti espressivi. Ma anzitutto, direi, forse anche questo alla fine, però anzitutto questo materiale deve essere, potrei dire, essere razionalmente preso in esame. Ecco, dovrà essere razionalmente preso in esame, considerato in tutte le sue possibilità di articolazione, di strutturazione. Questa è una differenza notevole nell'atteggiamento del compositore. Un conto appunto è considerare il materiale come materiale, come qualcosa di informe a cui io devo imprimere una forma, è una forma soggettiva, e un conto è atteggiarsi verso il materiale come un materiale che si presta ad articolazioni possibili, a strutturazioni possibili. Io devo esaminare queste possibilità di strutturazione, cioè il problema compositivo diventa, lo è sempre stato in un certo senso, ma diventa in maniera esplicita, in maniera radicale direi, un problema costruttivo, un problema di, appunto, di creazione di costruzione di strutture. Ciò significa che saremo interessati alla ricerca di nuove forme di ordine, ad esempio, tra questi materiali, nuove forme di relazione. E queste nuove forme di ordine, nuove forme di relazione, possono, secondo un atteggiamento di questo genere, non ci rifiuta affatto una posizione di questo tipo, essere pensate, diciamo così, a tavolino. Cioè possono essere in qualche modo intellettualmente predisposte, astrattamente progettate. Non c'è nulla in questo atteggiamento che si rifiuti a questo tipo di operazione. Quello che ho insistito prima, un esame razionale delle possibilità costruttive del materiale di cui io dispongo. E di conseguenza sarò interessato come musicista, ad esempio, alle strutture logiche, alle variazioni interne alle strutture logiche, logico-matematiche, naturalmente il termine è da intendere in senso piuttosto ampio. Il musicista strutturalista ha un atteggiamento per certi versi affine al filosofo strutturalista, e anche dal punto di vista delle prese di posizione di carattere generale, sarebbe un interessante compito di costruzione, di riflessione, il vedere quali sono le connessioni effettive tra le proposte musicali e la filosofia della nostra